Due minuti dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiano. E allora sta per vedere la luce il piano casa del governo. Funzionerà? Benvenuti all'Orizzonte delle 20, stasera ci occupiamo di questa notizia, ci occupiamo delle risposte che sta preparando l'esecutivo per far fronte alla crisi abitativa, un tema gigantesco che ha tante sfaccettature, troppo spesso ignorato, forse questo va anche detto dai media. Perché sono 600.000 le famiglie in attesa di una casa popolare, secondo le ultime stime, e per loro il governo ha deciso di mettere a disposizione 100.000 alloggi in 10 anni. Questo è l'obiettivo del piano casa lanciato da Meloni il 1 maggio, vi ricorderete il decreto che la Presidente del Consiglio annunciò un po' a mo' di spot in occasione della festa dei lavoratori. Oggi la notizia, la sentivate anche nel GR, è che il decreto è arrivato a uno snodo parlamentare importante perché il governo ha deciso di mettere la fiducia sul decreto che quindi non potrà più essere modificato, da lunedì sarà votato così com'è. E che cosa prevede? Innanzitutto, come dicevamo, promette 100.000 alloggi in 10 anni a fronte di circa 600.000 famiglie che ne avrebbero bisogno, una goccia nel mare. Ma soprattutto lo Stato rinuncia con questo piano casa, è scritto nero su bianco, a farsi promotore di edilizia residenziale pubblica, si pone semplicemente come regolatore degli investimenti privati. Perché? Perché è la dote che mette a disposizione, quella di 100 miliardi in 10 anni, che però si tradurranno soprattutto in incentivi ai privati che devono costruire alloggi di cui almeno il 70% destinati a canoni inferiori di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato nelle relative zone dove poi si costruirà. Qual è il rischio? Il rischio è che i processi di gentrificazione facciano salire i prezzi, rendendo anche questi canoni calmierati poi inarrivabili, perché poi tendono tutti quanti a salire alle stelle, trainati da un mercato che va sempre di più al rialzo. Tra gli altri assi del piano casa ci sono la ristrutturazione di 60.000 alloggi popolari e la velocizzazione degli sgomberi. Ma in generale la sensazione è che manchi una strategia strutturale di espansione dell'edilizia pubblica che sia soprattutto guidata dallo Stato. È davvero così? Lo vediamo in questa puntata con i nostri ospiti. La prima in linea con noi è Sara Gainsford, giornalista esperta di questioni abitative. Benvenuta Sara.
Sì, ciao, buonasera, grazie a voi.
Buonasera, grazie per essere con noi Sara. Allora, io ho provato a sintetizzare il piano da cui emerge quella sensazione che dicevo, no? La mancanza di una mancanza di visione, forse. Siamo troppo duri?
Ma in realtà una visione c'è ed è quella che abbiamo già visto all'opera con il PNRR, ma non solo, che è quella di finanziare i privati. E qui si vede bene. Io ho appunto seguito molto la misura per il finanziamento degli alloggi per studenti universitari fuori sede, che è andata malissimo proprio perché appunto si è voluto attraverso i fondi pubblici aprire quel settore al mercato. E questo non funziona perché, come dire, qui si scambia appunto, diciamo, quello che dovrebbe essere una politica sociale con un piano di edilizia privata sostanzialmente, cioè questa è sempre la costante in Italia. E appunto cercare di creare un'offerta di abitazioni accessibili affidandola appunto al mercato, che non ha nessun interesse a soddisfare appunto questo tipo di esigenze, non funziona, lo stiamo vedendo insomma già da tempo, eppure si persevera, no, in questa direzione, e insomma io, cioè, non potrei entrare poi anche, no, nel merito, diciamo, di una serie di anche di previsioni, poi alcune saltate, però, di questo piano, che è veramente estremamente problematico, perché intanto appunto la dotazione per l'edilizia pubblica è totalmente insufficiente per coprire appunto quello di cui ci sarebbe bisogno per ristrutturare le circa 60.000 case popolari vuote per carenze manutentive in Italia. E però c'è tutto questo invece, la previsione, no, di creare di fatto quelli che sono strumenti finanziari, anche con poi la vendita di quel patrimonio pubblico. Quindi è diciamo un piano che, come al solito, così come quello per la creazione di alloggi per studenti, usa il tema del disagio abitativo come pretesto, in realtà per sovvenzionare, insomma, diciamo, il mondo edilizio privato, il mercato finanziario, per aprire, diciamo, appunto il settore della casa a, appunto, alla speculazione finanziaria. Cioè la direzione, insomma, è sempre questa.
Sara, tu dici si persevera dunque in questa direzione, ma allora se il modello è questo, dove sta la convenienza? Perché lo Stato spende i soldi, ma poi a guadagnarci è il privato. Dove sta la convenienza allora?
Sì, esatto, ma diciamo che ormai c'è questa proprio ideologia per cui appunto il pubblico è diventato semplicemente sussidiario, no, del privato. Il pubblico paga, cioè il pubblico finanzia il mercato, quindi in realtà non è neanche un libero mercato, no, perché appunto poi tutto si regge su da una parte proprio finanziamenti, fondi pubblici, anche, no, attraverso poi cassa, depositi e prestiti, eccetera. E dall'altra sulla famosa semplificazione urbanistica e la, no, la totale, appunto, la deregolamentazione. Nel piano appunto si parla di pacchetto di semplificazioni, di commissario straordinario, cioè tutte queste misure servono in qualche modo appunto a deregolamentare per no, creare appunto quel meccanismo di trasformazione di interventi edilizi in fondamentalmente in prodotti finanziari, perché poi insomma è questo che stiamo vedendo nelle città oggi, questo sta succedendo nel settore del, appunto, del social housing cosiddetto, comunque dell'affitto, cioè quindi non soltanto più dell'offerta, diciamo, di case da acquistare, ma appunto siccome ormai, come dire, la crisi anche sta, no, si sta palesando, allora adesso è il momento di aprire il settore appunto dell'affitto, che in Italia, insomma, comunque è veramente residuale, appunto al mercato privato. Questo chiaramente appunto non conviene né a noi né al pubblico, ma appunto il problema è che c'è un pubblico completamente parassitato, no, da interessi privati, insomma. E questo tra l'altro a Milano
sembra, diciamo, sì, lo sappiamo bene. Lo sappiamo bene. Dunque il ritorno politico è anche quello un po' di andare incontro alle richieste che arrivano da alcune categorie produttive particolarmente, insomma, legate anche al potere politico di turno, come questo esecutivo. La sensazione è anche un po' questa. Per avere un termine di paragone, Sara, ultima domanda che ti facciamo: nel resto d'Europa lo Stato investe di più nell'edilizia residenziale pubblica e popolare?
Sì, investe di più, ma anche con altri strumenti, cioè ci sono anche proprio delle politiche sociali, anche di gestione, per esempio, dell'edilizia residenziale pubblica, che può essere appunto anche di vario tipo, perché non è che c'è solo quella tipologia della casa popolare proprio, diciamo, per la fascia più povera, ma ci sono altre tipologie di offerta sempre pubbliche o comunque gestite da cooperative o in partenariati pubblico-privati, ma in cui il pubblico ha una regia molto forte e quindi c'è un controllo e c'è una gestione davvero che fa l'interesse pubblico. Mentre da noi, cioè, se poi andiamo a guardare i meccanismi con cui viene, per esempio, gestita l'edilizia sociale, non c'è alcun controllo, così come appunto gli alloggi per studenti. Cioè noi li finanziamo e poi non riusciamo neanche a sapere se questi posti vengono assegnati realmente a chi ne ha bisogno oppure no. E e quindi insomma all'estero c'è un tema proprio del ruolo del pubblico diverso, che è molto più forte e che quindi riesce anche a lavorare insieme al privato, ma appunto orientando davvero gli investimenti privati. Invece da noi, come dire, manca proprio anche la consapevolezza, no, che ci sia bisogno di fare questo affinché poi quegli investimenti privati producano davvero qualcosa di utile socialmente e non si limitino appunto a speculazioni, e quindi insomma lo scenario, diciamo, proprio anche culturale è molto diverso.
Lo schema sembra questo, e possiamo dirlo è così da anni, e il colore politico c'entra forse relativamente. Sara Gainsforth, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi,
alla prossima. Era Sara Gainsforth, giornalista esperta di questioni e politiche abitative. E allora, dicevamo, la crisi dell'abitare, un tema gigantesco che ha dentro di sé tanti aspetti, dalla mancanza di alloggi popolari, che poi dovrebbe essere l'obiettivo principale da risolvere di questo piano casa, con tutti i problemi di cui soffrono gli alloggi popolari da anni. Ma non solo, ci sono poi i temi della gentrificazione, quello degli affitti brevi, l'overtourism, i turisti che fanno innalzare i prezzi nelle grandi città. Milano in primis, abbiamo già incominciato a citare anche la nostra città. Tutti temi questi su cui si battono quotidianamente i sindacati degli inquilini, tra cui il SUNIA. Allora ringrazio Giusy Milazzo, segretaria nazionale del SUNIA, che è collegata con noi. Benvenuta.
Grazie dell'invito.
Allora Giusy Milazzo, io dicevo che voi vi battete quotidianamente su questi temi, ovviamente, insomma, è la vostra ragion d'essere, e io dico sì. Questo perché oggi c'erano due manifestazioni, due iniziative da voi promosse, una al nord a Milano, una al sud in Sicilia. Sono due realtà completamente diverse, però accomunate dallo stesso problema in forme differenti, possiamo dire, giusto?
Sì, esatto. Grazie di aver ricordato questi due importanti eventi per noi. Allora, noi abbiamo deciso sul piano casa, dico, è vero che questi sono i temi della nostra quotidianità, del nostro lavoro giornaliero, diciamo a tutela di chi è nelle condizioni di disagio abitativo. Ma sul piano casa abbiamo messo su un programma di iniziative molto articolato e stringente. E abbiamo oggi, appunto, eravamo a Palermo, dove si è organizzato un convegno un po' per demolire il piano casa delle 8 regioni del sud. Questo era il terzo appuntamento che ha fatto seguito a due altri appuntamenti, uno per il nord fatto il 4 giugno a Milano e l'altro per il centro fatto a Firenze a Milano, sempre il 4 giugno, ma ormai vabbè, oggi chiudiamo questa trilogia. Sì. Che vede, ma nel frattempo oggi Milano, la regione Lombardia, con SUNIA, SICE, TUNIA, Unione Inquilini, era in piazza sotto la prefettura per protestare contro questo strumento, contro il piano casa, che non risolve nessuno dei problemi sul piatto. Poi, questo per chiudere un po' gli appuntamenti previsti nei prossimi giorni.
Sì, poi entriamo nel merito, certo.
Sì, così. Il 23 saremo in piazza dalle 10 alle 14 a Roma, sotto il Parlamento, assieme sempre a tutti gli altri sindacati, e questo è importante, perché su questo da contrarietà al piano casa convergiamo.
C'è l'unità sindacale. Senta, Giusy Milazzo, quali sono i problemi del sud e i problemi di una città del nord come Milano?
Hanno
esigenze diverse sull'abitare o no?
Sì, qualcosa, non vorremmo ritornare alle frontiere, come, oppure alla vicenda, alla Cassa del Mezzogiorno. No, però alcune differenze ci sono. Sicuramente il reddito, ecco, noi sappiamo con certezza, ma che al sud, soprattutto in alcune regioni, tra cui la Sicilia, ma direi la Calabria, non Puglia e Campania, che hanno storie diverse, la Basilicata, per esempio, non sono state mai realizzate esperienze di social housing. Noi siamo molto critici rispetto al social housing, ma questo per dire che un social housing con il partenariato pubblico e privato, nonostante la presenza del pubblico, non può mai venire incontro alle esigenze delle famiglie a basso reddito del sud. Al nord qualcosina ha retto, non è lo strumento che noi pensiamo adatto, perché in una situazione, ed è questa una delle nostre critiche al piano casa in tutta Italia, quindi non è solo il nord o il sud, al sud appunto c'è in più in alcune regioni in particolare questo tema, dove lì dico, o si investe in maniera molto energica con fondi pubblici, oppure il bisogno di casa, il disagio abitativo non viene risolto. I fondi pubblici per cosa? Anche per riconvertire il grande patrimonio sfitto esistente, non utilizzato, diciamo, sia pubblico che privato. Ragioniamone, ma non pensiamo a un piano casa.
Perché il piano casa del governo non fa distinzione tra le realtà geografiche diverse che
No.
ovviamente ci sono nel nostro paese.
No, non fa alcuna distinzione e comunque noi anche per il nord o per il centro non siamo d'accordo che si sposti tutto sull'iniziativa dei privati, perché anche il partenariato pubblico-privato, se i privati sono privati generici, soprattutto in una città come Milano, sicuramente i privati avranno interesse. Tanto interesse ad investire, non ce l'avranno a Catania, forse un po' di più a Palermo. Sto parlando della Sicilia, sempre per restare, ma Milano ci mancherebbe. Ma probabilmente lì serve altro: non serve un'edilizia residenziale a canone alto, perché per esempio gli impiegati pubblici hanno lo stesso stipendio in Sicilia come a Milano e una casa non la trovano, perché dai 1.000 ai 2.000 euro forse una casa per un
Certo,
dipendente pubblico non è
bisognerebbe tener
accessibile.
conto di
Quindi,
queste differenze
esatto.
importanti. Senta, Giusy Milazzo, abbiamo ancora un minuto, però visto che è sempre difficile riuscire a tradurre le situazioni che vivono le famiglie italiane e a dare una fotografia anche reale e concreta di che cosa significa vivere in una condizione di grande disagio abitativo, ci racconta una storia emblematica? In un minuto, se riesce. Difficile.
Io potrei dire di chi vive nelle case popolari in condizioni spesso di abbandono, sia del quartiere che dell'alloggio che del palazzo, senza reddito, con una casa fatiscente. Ecco, a proposito degli alloggi da recuperare, come penso all'età, cosa dirle? Penso a una giovane famiglia appena costituita con due figli, ma in Sicilia, si è iscritta nella graduatoria, quindi ha presentato domanda per la casa popolare già 6 anni fa, quindi prima che nascessero i bambini, che sono ancora aspetta, che fa? Beh, vive in coabitazione forzata in una casa popolare assegnata alla mamma, dove sono in 10, in uno spazio di non so, 45 metri quadrati. E quindi questo cosa significa? Significa povertà educativa, significa disagio, significa rapporti personali difficili, significa non avere un futuro, diciamo sostenibile, chiamiamolo così. A questo aggiungiamo i costi mostruosi della, diciamo, la povertà energetica, che è un elemento estremamente grave, pesa tanto nella vita delle famiglie a bassissimo reddito, ma anche dei lavoratori e delle lavoratrici povere, poveri e povere.
Giusy Milazzo, grazie davvero, ce l'ha reso anche molto più visibile, quasi appunto sia possibile toccarla la situazione col suo esempio. Grazie per essere stata con noi e buon lavoro ovviamente.
Grazie a voi e buon lavoro a voi, a presto.
Giusimi Lazzo, segretaria nazionale della Segreteria Nazionale del Sindacato Inquilini Sunia. Adesso Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS Alleanza Verdi Sinistra, benvenuta Piccolotti.
Grazie mille, buonasera a tutti.
Buonasera, lei dice, oggi ha detto che il piano casa del governo è un bluff, perché?
L'ho detto perché Giorgia Meloni ha parlato di 100.000 alloggi in 10 anni, di cui 60.000 sono quelli che andranno ristrutturati, che sono già compresi nel patrimonio pubblico. A fronte di questi numeri noi abbiamo circa 650.000 persone già inserite nelle graduatorie delle case popolari, 1,5 milioni di persone in difficoltà abitativa, quindi sono numeri molto diluiti nel tempo e tra l'altro assolutamente insufficienti rispetto ai bisogni. È come se il governo avesse detto: bene, questo problema non l'abbiamo affrontato in questa legislatura, vedremo la prossima, ma insomma è solo un provvedimento di propaganda sostanzialmente.
Senta Piccolotti, le leggo un messaggio che ci arriva da un nostro ascoltatore, Luca, su Telegram. Ci dice: nessun commento delle opposizioni su questo piano casa, proposte vere, alternative, chiede Luca, quali sono? Ne avete in mente qualcuna?
Sì, noi cominceremmo naturalmente con fare investimenti in edilizia residenziale pubblica che possano riqualificare gli immobili pubblici già in mano allo Stato, penso alle caserme inutilizzate, a tanti altri immobili che sono fermi e che possano appunto arricchire il sistema di assegnazione degli alloggi non convenzionati, ma proprio quelli di edilizia popolare. E poi abbiamo delle proposte regolatorie del mercato degli affitti, perché come è accaduto in tutta Europa, il problema che abbiamo davanti è che tutte le case sfitte finiscono o restano sfitte per la speculazione e quindi lì c'è bisogno di alzare le tasse su quelle società che hanno centinaia e centinaia di appartamenti e non li affittano per alzare i prezzi di mercato, ma tutti gli altri che finiscono invece negli affitti brevi non devono avere per esempio la cedolare secca. La cedolare secca va data a coloro che usano il canone concordato. Insomma, bisogna fare in modo che una parte del patrimonio privato finisca sul mercato a canone concordato e che sia sconveniente utilizzare lo strumento degli affitti brevi. Queste due misure contemporaneamente possono, secondo noi, cominciare a dare delle risposte, però è chiaro che senza investimenti pubblici la situazione non migliorerà sensibilmente.
Certo, perché ci faccia capire però, deputata Piccolotti, perché in questo caso nel piano casa del governo si prevedono insomma, un piano di investimenti che si traducano soprattutto in incentivi ai privati che poi costruiscano gli alloggi. Il coinvolgimento del privato per voi è uno degli assi anche nella vostra idea di piano casa, piano di edilizia residenziale?
Ma guardi, nella modalità con cui l'ha fatto il governo assolutamente no, perché è una modalità che punta ad attirare investimenti di fondi esteri per miliardi in cambio di semplificazioni di tutti i tipi e di possibilità di calpestare le norme urbanistiche. Nel piano del governo c'è scritto per l'appunto che queste operazioni potranno essere fatte violando i piani regolatori dei comuni. Noi ci aspettiamo una colata di cemento. In più,
invece la vostra idea di relazionarvi col privato, che poi costruirà, se immaginate qualcosa di questo tipo, un percorso di questo tipo, che costruirà le case, quale dovrebbe essere la vostra idea?
Ma guardi, noi vogliamo sostenere cooperative che poi forniscano case a prezzi realmente più bassi di quello del mercato, perché gli investimenti privati hanno una regola fondamentale, che è quella del profitto. Allora nessuno può pensare che questi fondi esteri vengano in Italia a costruire case in perdita, lo faranno in maniera profittevole, e più o meno è quello che è già accaduto con le residenze universitarie finanziate dal PNRR. Hanno dato i soldi ai privati e ora il risultato è che quelle residenze, sì, sono delle residenze di lusso, il cui prezzo è addirittura superiore a quello che si può trovare nel mercato privato. Quindi, della stessa.
L'idea è la selezione del privato, dunque, che deve essere un po' la bussola che deve guidare poi le scelte politiche.
Sì, naturalmente sì, e l'idea è quella, per l'appunto, di finanziare operazioni cooperative, non operazioni speculative, perché non danno nessun risultato e drenano comunque finanziamenti pubblici e agevolazioni che per l'appunto sono dei costi per la collettività. Noi questo meccanismo non ce lo possiamo permettere più, bisogna tornare a mettere al centro l'edilizia residenziale pubblica come investimento strategico dello Stato. Bisogna metterci dei soldi veri, e siccome si stanno spendendo 36 miliardi in armamenti, noi sappiamo anche che questi soldi ci sono.
Un'ultima domanda, visto che noi le parliamo da una città di Milano, guidata da un'amministrazione di centrosinistra, che in questi anni sulle politiche dell'abitare ha seguito un modello contestatissimo, che è andato in una precisa direzione politica, sembra più vicina a quella che ha in mente il governo Meloni piuttosto che alla vostra, a quella che lei ci sta raccontando. La sua opinione allora in merito a questo?
Ma sì, a Milano si sono fatte operazioni di rigenerazione urbana che sono sfociate in operazioni anche speculative sotto gli occhi di tutti. È il normale, diciamo, mercato privato degli immobili, che infatti non ha prodotto nessuna riduzione dei prezzi degli affitti nella città, e nemmeno dei prezzi delle case, anzi continuano, come voi sapete meglio di me, ad aumentare vertiginosamente. Quindi quella può essere una soluzione, diciamo, per togliere al degrado aree urbane, però quando si trasforma in gentrificazione, cioè si trasforma nella sostituzione delle persone che ci abitano con persone a basso reddito, persone a reddito normale, con milionari, miliardari, super ricchi in appartamenti costosissimi, l'effetto che si produce è il fatto che la città non è più di tutti, ma è solo di una specifica classe sociale. Noi non pensiamo a un modello di questo tipo, noi pensiamo a un modello in cui il pubblico garantisca, per l'appunto, l'accessibilità del territorio urbano a tutte le fasce di reddito, ma soprattutto ad un modello che permetta a chi non ha un reddito sufficiente a pagare 1.500, 2.000, 2.500 di accedere comunque ad una soluzione abitativa.
Siamo in chiusura, Piccolotti, però per capire proprio telegrafica, ce lo faccia capire, siete allineati a livello nazionale su questo, anche con gli altri partiti del campo largo, dunque, visto che parliamo di centrosinistra, di Partito Democratico soprattutto?
Ma guardi, sull'idea di fare degli investimenti pubblici sì, siamo allineati, su questo io penso che c'è ampio margine. Sulle politiche urbanistiche c'è ancora naturalmente una discussione da fare.
Va bene, vedremo come andrà, in che direzione soprattutto. Grazie Elisabetta Piccolotti, alla prossima.
Grazie mille, arrivederci.
Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS Alleanza Verdi Sinistra, finisce qui l'orizzonte delle 20. Un saluto da Mattia Guastafiero, ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutte e a tutti.